In una coloratissima cameretta c'è uno strano movimento di giocattoli. Sentiamo.
Sono Buzz Lightyear e vengo in pace.
Oh, sapessi come sono contento che non sei un dinosauro.
Beh, ciao a tutti. Grazie, grazie di cuore amici per il caldo benvenuto.
Scusa, a che serve quel bottone?
Ti faccio vedere.
Buzz Lightyear alla riscossa.
Oh, anche Woody ha una cosa simile, tira una cordicella, però...
Però è come se fosse andato sotto uno schiacciasassi.
Sì, niente a che vedere con questo. Questo è un impianto sonoro di qualità. Magari è la cablatura in rame, eh? Allora, dici un po', da dove vieni? Singapore? Hong Kong?
Beh, no. Veramente io sono a distanza nel quadrante gamma del settore 4. Quale elemento scelto dell'unità protezione universo dei corpi Space Ranger proteggo la galassia dalla minaccia di invasione da parte del malvagio imperatore Zurg, nemico giurato dell'Alleanza Galattica?
Ah, davvero? Io vengo dalla Play School. E io dalla Mattel. Beh, veramente non proprio dalla Mattel. In realtà da una società più piccola di cui la Mattel ha acquisito...
Sembra che non abbiano mai visto un giocattolo nuovo.
Ma scusa, è ovvio. Ha più accessori lui di un coltello in dotazione all'esercito svizzero.
Attenzione. Meglio non trovarsi sulla traiettoria del laser.
Ah, il laser. Com'è che tu non ce l'hai, il laser, Woody?
Quello non è un laser. È una semplice lampadina.
Ma cos'è?
Invidia del laser.
Ma allora come funziona? Sono davvero solo luci e plastica o dietro un giocattolo c'è molto ma molto di più? Giochi genio ingegneri, ne parliamo oggi a Super Memo, le super interviste di Onde Quadre. Buongiorno a tutti, Daniele De Santi, benvenuti a Super Memo e diamo subito il benvenuto al professor Vittorio Marchis, curatore e ideatore della mostra Ingegneri per Gioco, che potete visitare fino al 14 marzo nei locali del Politecnico di Torino in corso Castelfidardo. Buongiorno professore.
Buongiorno, eccomi qua.
Allora professore, abbiamo appena sentito un pezzo da Toy Story, il film Disney, dove giocattoli animati parlano e ci svelano i loro segreti, un po' quello che succede nella sua mostra, che ha allestito assieme alla dottoressa Sara Calabrò, una mostra in cui appunto i giocattoli parlano e ci svelano tutto quello che c'è dietro. Da come è venuta l'idea? Da dove è venuta?
L'idea è venuta da molto lontano. Innanzitutto mi piace giocare e quindi, al di là del fatto che io sono ingegnere, il gioco è sempre una componente importante nella vita, perché il divertimento è alla base anche dell'innovazione e della creatività. La mostra più recentemente mi è venuta in mente perché, trafficando un po' anche a Milano Bovisa, si è trovata la condizione per poter chiedere un piccolo finanziamento al Ministero nella legge 6/2000, la diffusione della cultura scientifica, e quindi ci sono state le condizioni finanziarie per poter allestire là una mostra che è stata inaugurata a metà novembre e durata fino a Natale. Ha avuto buon successo di coinvolgimento, perché voleva essere una provocazione, poi ne parliamo dopo, ma questa provocazione poi di fatto ha coinvolto sia i bambini di 3 anni, sia i docenti fuori ruolo.
È più grande, anche perché la mostra è un vero e proprio, io l'ho vista, un tuffo sia nel passato che nel futuro, ci riporta indietro alla nostra infanzia e nemmeno tanto lontano. A me personalmente ha colpito molto il Digicolor, con cui io giocavo da piccolo, non mi ricordavo il nome, e vederlo lì è stato veramente fantastico. Ma c'è anche un motore a molla del 35, ecco, com'è, vorrei capire come è arrivato tutto il processo di reperimento dei giochi e delle fonti.
Ma diciamo questa cosa: la mostra voleva presentare in maniera provocatoria, in maniera paradigmatica, usiamo questa parola difficile, l'ingegneria ad un pubblico più vasto di quello degli ingegneri, e forse si indirizzava agli ingegneri in maniera subliminale, facendo vedere che anche loro in realtà giocavano. Ecco, allora a questo punto l'idea è stata questa: fare una mostra diversa da tutte le altre. Ho avuto la possibilità, e questo lo devo confessare, è avvenuto a posteriori, mi ha permesso di verificare che questa è forse una delle pochissime mostre in cui ciascuno dei visitatori trova di avere toccato uno dei pezzi esposti in mostra, almeno una volta nella mostra.
Vero, e dice, mi ricordo,
e tutti mi ricordo, ma sì, quello, chissà dove l'ha messo la mia mamma quel giocattolo, ma cosa era così importante perché è arrivato anche in un Politecnico, invece era finito in una cesta di giocattoli, appunto come Toy Story. Ecco, l'idea è partita da questo punto. E poi si è detto, ma allora, visto che io ho un po' il pallino delle tassonomie, delle classificazioni, cerchiamo di suddividere l'ingegneria oggi. in 10, poi sono diventate 9 aree concettuali, categorie, e poi a questo punto cerchiamo di trovare quali sono i giocattoli, gli oggetti, le cose che meglio spiegano questo settore. E allora qui è cominciata la sfida.
La ricerca poi dei giocattoli.
E poi collezionisti, amici, eccetera, eccetera, sparsi un po' per tutta Italia, ci hanno aiutato e hanno portato tutto questo materiale.
E ce ne sono davvero tanti, tra cui anche il robottino Emilio, ci sono appunto
Martina,
la maglieria di Barbie, Martina,
che è la sorella maggiore di Emilio, venuta dopo.
E andremo a capire qual è la loro relazione con l'ingegneria. Ma c'è anche un gioco a cui hanno dedicato una canzone, i Who, mitico gruppo del 1960-70, Pinball Wizard, sono gli Who e raccontano il loro amore appunto per il flipper e la pallina d'argento, come loro la chiamano. Gli Who, Pinball Wizard. Since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That damn dumb flying kid sure plays a mean pinball. Like a statue, becomes part of the machine. Feeling all the bumpers, always playing clean. Plays by intuition, the digit counts as ball. That deaf dumb blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a surprise. Con una canzone dedicata al flipper, ma il professore dice che il flipper non è davvero un gioco e quindi
non è un giocattolo. Non è un giocattolo, non è un giocattolo che si può regalare a Natale, che non arriva con Gesù
ma
bambino.
C'erano i mini flipper,
sì,
però.
C'erano i mini flipper, ma erano delle repliche in miniatura. Invece
Del
in questo
flipper.
Caso in questo caso si è voluto scegliere degli oggetti che avevano nascosti in sé le leggi, i paradigmi, le regole del gioco dell'ingegneria.
E
facciamo
appunto,
un esempio.
Questi oggetti sono stati declinati in 9 categorie,
categorie,
che sono le 9 categorie, poi possiamo dire l'ingegneria.
Sì, cambiate di titolo per non identificare con il dipartimento X o Y.
Ma quello che stupisce, che ad esempio fa riflettere, è pensare come in realtà tutte le grandi innovazioni delle biotecnologie e della bioingegneria, quindi mano robotiche, possono in realtà avere come antenati i propri giocattoli, i robot giocattoli.
Certo, in questo senso, quello dico da storico della tecnologia, proprio a ragion veduta, i robot nascono prima come giochi nel Settecento, ci sono i fratelli Drozz, c'è Jacques Vaucanson che in Francia diventa famoso, si fa un mucchio di soldi perché inventa questi automat, queste macchine automatiche che stupiscono le corti e fanno accorrere sotto i tendoni dei circhi un mucchio di gente che ovviamente va lì per pagare, quando non c'era né radio né televisione né nulla di questo genere.
E poi da lì?
E poi di lì nascono tanti altri oggetti. Ecco, abbiamo trovato con grande fortuna uno scarabeo del 1895 che è un oggetto automatico, si carica, molla, adesso è un pochino vecchiotto, quindi ha un po' di artrite, però si muove ancora, è ancora assolutamente vivo, ma quello che più stupisce è che siamo riusciti a trovare proprio su internet, sul sito Free Patents Online, il brevetto che l'ha portato alla storia, quindi sappiamo chi è il suo papà, come funzionava, dove è stato inventato, chi l'ha fabbricato.
Questo papà pensava poi agli illustri.
E non sapeva certamente, non pensava certamente di essere ospitato in una mostra. Pensava
poi al Politecnico di Torino.
Figuriamoci.
Tra il settore che sicuramente forse colpisce di più e emoziona di più è quello dedicato allo spazio, l'aereo e il volo. Da sempre grande ambizione dell'uomo, e anche qui si nasce da modellini di giocattoli per poi arrivare al satellite, al guinzaglio di Giuseppe Colombo del 74. C'è comunque una linea che unisce questi?
Sì, c'è una linea, ed è anche una linea di uno degli sponsor della mostra, ecco, che è la Quercetti, perché forse non tutti sanno che Alessandro Quercetti, il padre della casa famosa di giocattoli, tutti noi abbiamo giocato chi con questo, chi con quello, con un giocattolo di questa casa. Ecco, lui è stato un pilota di aerei e quindi dopo la Seconda Guerra Mondiale ha cominciato a lavorare presso una fabbrica di giocattoli, quando l'Italia doveva ancora ricostituirsi un pochino, ricostruirsi le ossa, e poi pian piano ha cominciato a diventare lui imprenditore di se stesso, e quindi ha sempre avuto questo amore per l'aria, per lo spazio. E quando si è arrivati nel 1957 con il primo Sputnik e poi con la conquista della Luna, non ha potuto esimersi da dire: devo fare dei giocattoli nello spazio. E chi non ricorda, adesso lei non lo può capire,
ma magari
non glielo riporta, però il Mach-X, il Mach-X, ecco. No, non lo riconosce, no. Un famosissimo razzo che si lanciava con una fionda tenendolo fermo col piede, perché la fionda doveva estendersi fino all'altezza delle proprie spalle, quindi una super fionda. Poi si mollava il piede, questa fionda lanciava in verticale.
E chissà quanti vetri rotti.
No, no, non si rompevano i vetri, perché saliva in verticale, non saliva con una traiettoria a parabola, saliva in verticale, poi si rivoltava verso il basso, un meccanismo automatico apriva un paracadute ed ecco che piano piano il razzo con la sua capsula ritornava.
Avrei voluto avere il Mach-X sicuramente.
Certamente era uno dei giocattoli più ambiti dei ragazzini.
I primi giochi sfruttavano alla fine energia che era quella meccanica, all'inizio quella elettrica, adesso invece, e nella mostra ci sono tutta una nuova serie di nuove generazioni di giochi che sfruttano dall'energia del calore, all'energia dell'aria che muove le macchinine. C'è una sorta di evoluzione,
di energia alternativa, l'energia alternativa dei giocattoli. Sì, ci sono sempre state in realtà le energie alternative. Il giocattolo è proprio un elemento di prova per quella che è la sostenibilità e la durabilità dell'oggetto. Il giocattolo, se facciamo soltanto un attimo mente locale, non ha bisogno di libretti di istruzione. Quelli che hanno libretti di istruzione in realtà
non sono dei veri giocattoli,
li lascia subito lì.
Anzi, quelle regole devono essere costruite a posteriore, come succede ad esempio con i Lego e i mattoni.
Ma si diverte a farlo, cioè la costruttività, la modularità, eccetera, sono elementi propri dell'ingegneria che ritroviamo nel giocattolo, anzi anticipano il giocattolo.
E adesso andiamo a vedere, appunto, con la mostra vedrete come funzionano questi giocattoli, ma noi ci chiediamo come funziona questa canzone. Neri Percato e Mario Biondi, andiamo.
Watching her go, what a sounding him somewhere back in the long ago. Where he can still believe there's a place in a life. Someday, somewhere. She will return. She had a place in his life. He never made it this wise. As he rises to her apology, anybody else we shouldn't know. He's watching her go. But what a fool believes.
What a fool believes, cosa crede un folle, un pazzo, ma anche un genio. Un genio come i tanti che hanno inventato i giocattoli, ma anche ci vuole del genio ad immaginare una linea che unisca i giocattoli all'ingegneria gestionale, vero professore?
Sì, tutte le ingegnerie hanno i propri giocattoli nascosti.
Ma quelli allora, di gestionale?
Allora, i gestionali, questo è stato il vero problema. Una volta deciso che ci dovevano essere i gestionali, se no i miei colleghi poi si arrabbiavano perché non erano stati coinvolti nella visione, nella mappa generale dell'ingegneria, si è pensato. Il primo che è venuto in mente è certamente Monopoli, ma questo come per esempio per la chimica è il piccolo chimico, ma sono quelle cose che abbiamo lasciato
a livello ingegneristico e appunto
l'abbiamo messo infatti al piano basso della vetrina e rimane lì. Però in realtà a che cosa giocano i gestionali? Io quando ho pensato, e con la curatrice Sara Calabro abbiamo deciso di fare la scommessa, di dire, ma i gestionali organizzano le persone, gestiscono anche le persone, allora che cosa meglio del teatrino? Del teatrino dove chi gioca non guarda il teatro ma fa il teatro, fa il regista e quindi
c'è
in realtà
un teatrino magnetico.
È un teatrino magnetico dove uno veramente vede anche la manipolabilità e l'azione diretta di chi deve gestire il teatro. Questa era la prima cosa, perché di fronte a questa provocazione io confesso forse sarebbero speravo di non trovare troppe critiche dai miei colleghi gestionali che a Milano Bovisa nella prima edizione della mostra vedevano questa cosa. In realtà loro sono stati all'inizio un po' perplessi, e perché poi il teatrino? Poi si sono dovuti arrendere di fronte all'evidenza,
un'illuminazione.
Era un'illuminazione, hanno capito, sì è il vero nostro gioco. E poi c'è il secondo, dato che nell'ingegneria gestionale c'è anche un grosso capitolo che è dedicato alla logistica, che cosa meglio è della logistica nel trasferire una carovana di cowboy e di pionieri attraverso i territori del West, del West. Far West?
Assolutamente.
Allora, chi gioca ai soldatini, e in questo caso abbiamo scelto gli indiani e i cowboy perché sono molto più vicini a quella nostra cultura, ci chiama anche Tex e tante altre avventure, ecco, questi sono un altro
gioco. Perché poi è un gioco quello da fare in gruppo,
è da
team,
fare in gruppo, di team,
si lavora in gestionale. Ma tornerei alla canzone I Folli e i Geni, perché poi questa mostra, soprattutto al di là di essere un'ottima mostra ben curata, è una grande riflessione sul ruolo dell'ingegnere e sulle potenzialità dell'ingegnere, che ogni tanto forse si perdono tra gli studi, ricerche, certo. Si perde un po' la voglia di giocare, che invece è la base dell'ingegneria.
E questo è molto importante, perché il rischio dell'ingegnere è di avere un po' i paraocchi, di essere così costretto a lavorare così tante ore, a studiare, a farsi un mazzo che non finisce più, che alla fine perde di vista quello che sta attorno, mentre quello che sta attorno è la parte più importante da tenere in conto. Nella creatività bisogna saper giocare, che vuol dire anche confrontarsi con la possibilità di vincere e perdere in una maniera rituale, non in una maniera vera, perché uno nel gioco perde e vince, ma perde e vince per gioco. Sì. Quindi c'è sempre questa sperimentazione, ma anche una verifica delle proprie capacità.
Quindi da una parte lezione di vita, ma anche
è un vero laboratorio il gioco. Quindi ben vengano i giochi anche alla facoltà di ingegneria, anche al Politecnico di Torino.
E a proposito, il laboratorio è il momento per il professore di partecipare al nostro gioco, che è quello appunto di scrivere un memo che poi rimarrà nella nostra bacheca dei memo di tutti i nostri ospiti. E mentre il professore scrive,
eccolo
io
qua.
Ringrazio Federico D'Arte in regia, Marco Locatelli come consulente musicale, e vi ricordo che se volete scriverci il nostro indirizzo è sempre ondequadre@polito.it. Allora professore, leggiamo la sua frase, se vuole leggerla lei.
La leggo io, la prima parte non è mia perché l'ho presa in prestito da un filosofo spagnolo, Ortega y Gasset, che dice: senza la tecnica noi non esisteremmo. Io ho aggiunto: senza i giocattoli non ci sarebbero veri ingegneri.
E senza i giocattoli non possiamo veramente più stare. Ricordiamo qualche appuntamento con la mostra.
Qualche appuntamento molto vicino, purtroppo vicino, perché siamo qui oggi, sabato 30 febbraio, ci sarà una visita guidata al mattino. Sì. Però forse può essere interessante ricordare che io sarò presente con un mio gruppo di studenti di disegno industriale a discutere, in una discussione aperta, quindi aperta a tutto il pubblico, il pomeriggio di martedì 11 febbraio. Quindi c'è un po' di tempo
e si potrà anche giocare con
e si potrà giochi. Anche giocare
posso venire a giocare con il Digicolor,
certamente.
Che è la mia nuova passione.
Certissimamente.
Ricordiamo appunto la mostra poi invece fino al 14 marzo nei locali di Corso Castelfidardo
39 sotto le segreterie,
vicino alla segreteria. È veramente molto facile. Ricordiamo anche il sito www.ingegneriepergioco.it, dove troverete il catalogo della mostra e potete contattare il professore direttamente. Professore, è stato gentilissimo, grazie mille.
Grazie a voi e alla prossima. E poi magari speriamo che poi si possa anche, stiamo lì organizzando, se magari prorogarlo un pochino, non lo so ancora.
Ma
è un punto
speriamo e, davvero. Buon gioco a tutti, veramente buon gioco a tutti. Ringraziamo il professor Vittorio Marchis. Vi ricordo che tutto Super Memo con audio, info e link è solo su www.ondequadre.polito.it. Quello che non ti aspetti.